Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Thank you.
Cari amici, bentrovati per questa puntata di Non ci credo. Oggi è il 14 marzo e tra una settimana comincia ufficialmente la primavera e almeno questa è una buona notizia. Abbiamo cominciato con un brano di Art Pepper, uno straordinario esecutore sassofono, clarinetto fa lo stesso, con una vita ampiamente segnata dal carcere e dalla droga e per questo vissuta, da un punto di vista artistico, a salti. Una leggenda negli anni 50, poi il buio e la ripresa dopo gli anni 70, quando ormai la sua avventura su questo mondo è alla fine. Il brano che abbiamo sentito era You Go to My Head, un classico del jazz, scritto nel 38 ed eseguito appunto dal quartetto di Art Pepper nel 1956. Detto questo, possiamo cominciare. Torniamo oggi al 1989, un anno fatidico per molti versi. A proposito di versi, è l'anno in cui Khomeini pronuncia la condanna a morte per lo scrittore Salman Rushdie, autore dei famosi versetti satanici. A Sheffield muoiono 96 persone nella calca allo stadio durante la partita di calcio tra il Liverpool e il Nottingham Forest. Viene lanciato sul mercato il Game Boy, la console che sarà la più venduta al mondo. Il Milan vince la Coppa dei Campioni, l'Inter lo scudetto. Altri tempi per le milanesi. A Venezia i Pink Floyd si esibiscono in un mitico concerto gratuito davanti a oltre 200.000 persone, consentendo poi ai Pittura Fresca di ottenere un grande successo con la canzone dedicata all'evento. Il ministro della Sanità, Francesco De Lorenzo, avvia una indagine interna alle strutture ospedaliere rilevando 800 infrazioni e denunciando 190 persone. L'ironia della vita vuole che De Lorenzo finisca poi condannato per associazione a delinquere nell'inchiesta Tangentopoli. Nasce ufficialmente la Lega Nord. In Romania viene condannato e ucciso il dittatore Nicolae Ceausescu. Il 17 dicembre esce negli Stati Uniti il primo episodio dei Simpsons, un cartone che è diventato ed ancora è un mito per molte generazioni. Se ne vanno molte persone, alcune delle quali avremmo voluto trattenere con noi, Cesare Zavattini, Leonardo Sciascia, Samuel Beckett, George Simenon, Bruce Chatwin. La musica piange Vladimir Horowitz e Herbert von Karajan. Il cinema, Bette Davis, Laurence Olivier, Sergio Leone. L'arte, Salvador Dalì. Muoiono anche l'imperatore giapponese Hirohito e l'imam iraniano Rudollah Khomeini. Il 10 novembre i Pink Floyd replicano il loro concerto The Wall, questa volta a Berlino in un'occasione molto speciale. Il giorno prima, infatti, è caduto il muro, simbolo della divisione in blocchi dell'Europa. Insomma, un sacco di cose sono avvenute in quell'anno fatidico, ma quest'oggi voglio parlarvi di un fatto accaduto da noi, in Lombardia, di cui non abbiamo sentito parlare molto allora e neppure dopo, se non nelle cronache locali, nei giornali di provincia o nei forum degli appassionati. Il fatto accade a Rovello Porro, centro che conta oggi poco più di 6.000 abitanti. È in provincia di Como, ha un sindaco della Lega Nord, una bella chiesa parrocchiale ed una fonderia che dal 1989 ha fatto notizia. Alcuni articoli sostengono che sia stata causa di una Chernobyl italiana, un titolo piuttosto forte che cercheremo di capire se ha del vero oppure no. Del resto, questi sono i giorni, i primi di marzo, in cui ricordiamo a 4 anni di distanza i fatti giapponesi di Fukushima e dunque parlare di nucleare in questa circostanza vuole anche essere un monito a non dimenticare quello che è accaduto. Come sempre mi rifaccio alla documentazione raccolta, alle dichiarazioni delle autorità, delle associazioni, quelle dei cittadini preoccupati della situazione e quelle delle situazioni, ad esempio dell'ARPA Lombardia, alle interrogazioni parlamentari dell'epoca e alle risposte ottenute. Spero ne emerga un quadro dal quale si possa capire qualcosa. L'unico modo per saperlo è che mi seguiate in questo discorso. Cominciamo però dall'inizio, come conviene fare, con ogni storia che si rispetti. Prima di tutto un breve ripasso tecnico su alcuni temi che poi ci aiuteranno a comprendere meglio. Parleremo infatti di radioattività e di scorie nucleari. Ci sono vari motivi per cui si ha a che fare con scorie nucleari. Certo, il più classico è l'uso che si fa della fissione nelle centrali, ma non è il nostro caso. Tuttavia, come le scorie arrivano nelle nostre case non ha per il momento una importanza rilevante. Ci sono sostanze come l'uranio, il polonio, il cesio, che non sono stabili. Cosa vuol dire? Che il loro nucleo è formato da un sacco di particelle elementari che non stanno bene insieme, si respingono tra loro, e appena possono divorziano, un po' vanno di qua, un po' vanno di là. In sostanza, da un solo nucleo pesante se ne creano due più leggeri, cioè con meno particelle dentro. Questo processo può avvenire in più stadi, finché non si raggiunge una situazione di stabilità e quindi un elemento finale che non cambia più. Il fenomeno è chiamato radioattività perché i primi studi su di essi sono stati fatti utilizzando appunto il radio. Furono i coniugi Curie, assieme a Becquerel, a presentare al mondo questa scoperta. Il lavoro di questi scienziati è stato impressionante per i grandi passi avanti fatti nella comprensione del fenomeno. Non a caso a Marie Curie sono stati assegnati ben due premi Nobel, tra l'altro in materie differenti. Grandi conquiste scientifiche, non c'è dubbio, ma anche estremamente pericolose. Perché? L'alleggerimento del nucleo può avvenire in modi differenti. Se preferite, ci sono differenti tipi di radioattività. In alcuni casi il nucleo si trasforma in qualcos'altro perché cambia il numero delle particelle che vengono espulse. In altri casi invece viene emessa solo energia e il nucleo si stabilizza pur rimanendo sempre lo stesso. Comunque sia, il processo prevede sempre emissioni di radiazioni che possono essere più o meno energetiche e quindi più o meno dannose. In particolare il cosiddetto decadimento radioattivo gamma prevede la fuoriuscita di onde elettromagnetiche estremamente energetiche e fortemente ionizzanti. Questo è un altro termine che dobbiamo tenere presente. Ionizzare un atomo significa portargli via uno o più elettroni e quindi trasformarlo in qualcosa di diverso da quello che era prima. Teniamo presente che gli atomi compongono le molecole e queste la materia, comprese le cellule del nostro organismo. Modificare gli atomi significa quindi modificare le cellule del nostro corpo e dunque cambiare anche la loro destinazione d'uso. Insomma, quelle cellule faranno qualcosa di diverso da quello per cui sono state progettate e realizzate e di solito non fanno mai niente di buono. Dunque, la radioattività è un fenomeno naturale al quale siamo sottoposti ogni giorno della nostra vita. Significa che assorbiamo radiazioni facendo le cose di tutti i giorni. Tuttavia il problema non è questo, è l'aggiunta che può derivare da attività estranee alla natura, ad esempio quando c'è un incidente in una centrale nucleare e le scorie radioattive finiscono nei campi, nell'aria, nel mare, nei fiumi. Fu proprio la figlia dei Curie, Irene, assieme a Frédéric Joliot, a scoprire la radioattività artificiale, bombardando con determinati proiettili, di solito dei neutroni, alcuni nuclei. Questi nuclei allora decadevano, cosa che non avrebbero, cioè si trasformavano, cosa che non avrebbero mai fatto se solo li si fosse lasciati in pace. È questo l'inizio di quel fenomeno chiamato fissione nucleare, applicata poi alle centrali di tutto il mondo. Rimane il problema che non è agevole prevedere le conseguenze delle radiazioni. Per capire di cosa stiamo parlando, ecco due riferimenti. Primo, oggi nessuno sa quanti morti per davvero hanno causato gli effetti delle polveri radioattive trasportate dai venti dopo l'incidente di Chernobyl, cioè quello che viene chiamato il fallout, la ricaduta radioattiva. Il secondo riguarda ancora Madame Curie, morta di anemia aplastica nel 1934, malattia quasi certamente contratta a causa dell'esposizione alle radiazioni per un'intera vita. Bene, i suoi preziosi appunti e tutto il materiale scientifico prodotto, ma voglio dire anche le cose più banali come il suo ricettario di cucina, tutte le cose che hanno visto la luce dopo il 1890 sono considerati molto pericolosi, vengono custoditi in pesanti scatole di piombo. Per prenderne visione occorre equipaggiarsi con speciali tute di protezione e ricordiamoci che sono passati più di 120 anni. Ma allora, se queste sostanze che decadono, che si trasformano, cioè che sono radioattive, se queste sostanze possono far danno a distanza di tempo, quanto ci vuole per essere tranquilli? La risposta è quella più classica della scienza. Dipende.
Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. But that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit
hand on the telephone, hearing a voice I know. A couple of light years ago, heading straight for the fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs, and my poetry was lousy, said. Where are you calling from? Within the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. When you brought me something, we both know what memories can bring. They bring diamonds and rocks. On the scene, already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond, straight into my arms. And there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. It's the girl on the half shell. Keep you on high. Now I see you standing with leaves falling around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that hotel over Washington Square. Your breath comes out white clouds and mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, both could have died then and there. Now you're telling me you're not nostalgic. Well, then give me another word for it. You are always so good with words, and it keeping things vague. Cause I need some of that vagueness, now it's all coming back too clearly. Oh, I loved you dearly. If you're offering me diamonds and dust, I've already
E questa era una rivisitazione da parte di questo gruppo che si chiamano i Blackmore's Night, fondatore del rock rinascimentale, di un brano scritto a John Baez nel 75, canzone che racconta tra l'altro la relazione avuta dalla stessa John Baez con Bob Dylan 10 anni prima. Dunque avevamo detto che gli effetti dipendono, che il risultato di queste analisi dipendono. Da che cosa dipendono? Dipendono intanto dal tipo di sostanza. Ogni elemento radioattivo si trasforma tendendo verso la stabilità con ritmi differenti. C'è chi ci mette poco e chi ci mette di più. Vediamo come funziona. Il calcolo viene fatto in questo modo. Immaginiamo di avere a che fare con 1 milione di nuclei radioattivi. Il numero è indicativo, solitamente sono enormemente di più. Il tempo necessario perché ne decada la metà è chiamato tempo di dimezzamento o emivita. Dunque, dopo una emivita, restano da trasformare ancora 500.000 nuclei. Dopo due emivite saranno 250.000, dopo tre 125.000 e così via. Anche se un appassionato di matematica potrebbe dire che questa serie non ha fine perché rimane sempre qualcosa da trasformare, possiamo ragionevolmente pensare che dopo 10 emivite il pericolo radioattivo sia ridotto al punto da diventare tollerabile con le nostre difese personali. E allora vediamo qualche esempio. I tempi di dimezzamento dei singoli nuclei li trovate in ogni libro di chimica o, se frequentate la rete, li trovate anche su Wikipedia. Adesso c'è una ulteriore però difficoltà da superare. Le sostanze infatti possono presentarsi sotto forme differenti. Ad esempio, l'ossigeno può presentarsi in tre forme con tre nuclei diversi, rispettivamente con 8, con 9 oppure con 10 neutroni al suo interno. Si tratta sempre di ossigeno e i tre stati prendono il nome di isotopi. Normalmente uno di essi è largamente il più presente, nel caso dell'ossigeno quello con 8 neutroni rappresenta il 99,8% del totale. Per quanto riguarda la radioattività, isotopi dello stesso elemento possono avere, da questo punto di vista, caratteristiche molto diverse tra di loro. Così il cesio naturale è un elemento stabile, ma il suo isotopo 137 tra protoni e neutroni, per questo chiamato appunto cesio 137, ha una emivita di circa 30 anni. Secondo quanto visto prima, dunque, una fuoriuscita in pubblico di cesio 137 dovrà tenere in allarme per circa 300 anni. Traduco in italiano: se una centrale o un'azienda produce questo tipo di sostanza, dovrà fare in modo di mantenerla in sicurezza per almeno tre secoli. Il cesio viene prodotto nella fissione dell'uranio nelle centrali nucleari ed è la causa principale dei danni provocati nell'ambiente in seguito all'incidente giapponese di Fukushima. Ci sono situazioni ben più drammatiche, come quelle legate proprio alla produzione di energia elettrica da fissione. In quel caso, uno dei prodotti del processo, o se preferite delle scorie radioattive, è il plutonio-239, utilizzato per costruire armi nucleari durante tutta la Guerra Fredda e quindi trattato appositamente. Oggi si tratta solo di scorie con tempi di dimezzamento paurosi di decine di migliaia di anni, il che significa che il tempo di stoccaggio in sicurezza si calcola in centinaia di migliaia di anni e nessuno sa da che parte cominciare. Questi tempi così lunghi sono una sfiga anche senza le centrali nucleari, dal momento che la mania degli stati di provare la bomba ha rilasciato negli anni in atmosfera qualcosa come 10 tonnellate di plutonio. Ecco, queste sono le premesse, credo doverose, per la comprensione di quei fatti che la cronaca ci raccontano essere successi non solo a Fukushima, a Chernobyl o a Three Mile Island, ma anche a Rovello Porro, in provincia di Como. 11 maggio 1990. Vengono fatti dei rilievi di routine nel Po e si scopre una traccia radioattiva. Sono passati pochi anni dall'incidente di Chernobyl e dalla fine dell'era nucleare nel nostro paese. Per questo i tecnici di Caorso, dove si trova la centrale italiana più importante, vogliono vederci chiaro. E così indagano più a fondo. C'è una quantità di cesio 137 del tutto anomalo. Le dimensioni del fenomeno sono decisamente preoccupanti e non possono certo fatte risalire al fallout radioattivo di Chernobyl e neppure alla dismissione della vecchia centrale appunto di Caorso, che peraltro non è ancora cominciata. La radioattività cresce sempre più risalendo il torrente Lura, un corso d'acqua che arriva dal confine con la Svizzera e finisce nel fiume Olona. Attraversa le campagne comasche ed è là che vengono rilevate tracce marcate di cesio 137. Gli esperti e i tecnici indagano per capire quali siano le aree più contaminate e scoprono in pochissimo tempo che si tratta delle zone dove sono localizzate la fonderia Premoli di Rovello Porro e l'Astra di Gerenzano, due paesi in provincia di Como, in vicinanza della provincia di Varese. Si potrebbe pensare che non c'è problema, è una cosa che può succedere, ma dopo una settimana arrivano i risultati delle analisi condotte dagli esperti. L'inquinamento radioattivo è decisamente importante e per di più risale ad oltre un anno prima di quel maggio del 1990, precisamente 15 mesi prima. Credo sia facile capire che cosa significa. La popolazione della zona ha convissuto con un corso d'acqua ricco di materiale radioattivo per un tempo molto lungo, senza che nessuno sapesse niente. I giornali ne danno notizia, una notizia che non ha certo fatto storia, dal momento che pochi sanno, e ancora meno si ricordano, di questo episodio increscioso. Ma cosa è accaduto in quel 1989? Quando? Perché? La ricostruzione dei fatti non è semplicissima. Perfino la data dell'incidente può solo essere collocata nella primavera, diciamo tra marzo e maggio del 1989. Accade la fonderia Luigi Premoli e Figli S.p.A. In quel periodo l'azienda lavora a pieno regime per fornire i telai delle Alfa 133. Arriva un carico d'alluminio dall'Europa dell'Est, rottami da fondere per poi riutilizzare. Purtroppo è una sorgente elevatissima di radioattività. Non si sa come, non si sa perché, nessuno si accorge di niente e l'alluminio viene fuso. La fusione libera nell'aria, nell'acqua, nei terreni, una grande quantità di sostanze radioattive, soprattutto cesio-137. Non sappiamo quante, ma c'è un'inchiesta dell'Espresso che cerca di capire di quanto stiamo parlando. È davvero pericoloso? Quanto pericoloso? Riguarda solo l'ambiente o anche le persone? I dati sono forniti dai tecnici del PMIP, cioè del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di Milano. E i dati sono sconcertanti. Dalla fonderia localizzata sulle rive dell'Ura sono percolati nel torrente dai 60 ai 70 curie di cesio 137, 50 sedimentati nell'Ura, nell'Olona e nell'Ambro e 10 arrivati fino al Po, 100 km più a valle. Una fuga enorme. Vediamo di capire di che cosa stiamo parlando. Facciamo un confronto con l'incidente più grave di cui abbiamo i dati, che è quello di Chernobyl. Nella zona più colpita, quella vicino alla centrale, vicino all'impianto e completamente evacuata, 160.000 persone sono state portate via, erano stati rilevati 40 curie per chilometro quadrato. Nel caso che stiamo esaminando, i tecnici calcolano un valore di 33 curie di cesio 137 per chilometro quadrato. Questo valore è ampiamente più del doppio di quanto previsto dalle leggi internazionali che obbligano le autorità a confinare il luogo in quanto zona proibita, con l'assoluto divieto di pesca, di pompaggio delle acque, ovviamente per bere, ma anche per uso agricolo. Ma, come detto, niente è trapelato tra la popolazione. Nessuna mappa dettagliata delle zone a rischio è stata fatta. In seguito a questo riscontro, è il caso di sottolinearlo spesso, estremamente tardivo, la fonderia viene chiusa per un anno e bonificata. Ora, il termine bonificata non è proprio preciso, perché si lavora, tra virgolette, preso dai testi che ho consultato, alla bene e meglio. Tonnellate di asfalto, terra, detriti vengono trasportati alla discarica di Capriano del Colle, in provincia di Brescia, dove sono stoccati i materiali radioattivi provenienti da numerose aziende. Ma col passare del tempo sarà successo qualcos'altro? È quello che vedremo tra pochissimo.
Tu dimmi quando, quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa, che importa. Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani, il tuo naso, verso un giorno disperato ed io sete, ho sete ancora, ho sete ancora. Tu dimmi quando, quando, non guardarmi adesso amore, sono stanco perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, ho sete ancora. E questa strana pazzia, il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Oh no, oh no. Tu dimmi quando, quando ho bisogno di te, almeno un'ora, per dirti che ti amo ancora. Sul tuo viso sta per nascere un sorriso ed io sete ancora e vivrò tutto il giorno per vederti andar via. Oh, oh, fra i ricordi e questa strana pazzia, che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Oh no, no, no. Lo sai che non ti avrò sul tuo sta per nascere un sorriso, io sete ancora. Tu dimmi quando, quando.
Ovviamente Pino Daniele con Quando. Stiamo parlando dunque di questa fuoriuscita di materiale radioattivo in provincia di Como nel 1989, di cui nessuno ha saputo niente, quant'era, di che dimensioni, dove è finito, eccetera. Che cosa è successo dopo? Le misure effettuate 2 anni fa, nel 2013, hanno dimostrato che la radioattività è ancora presente, anche se ridotta del 40%. Facciamo attenzione alle cifre. Significa che il 60% del pericolo è ancora presente e che siamo ancora ampiamente al di sopra di quel limite che imporrebbe di confinare il posto e vietare qualunque contatto con l'acqua del torrente. Ma questo non è tutto, c'è dell'altro e non è una buona notizia. Intanto il fatto del ritardo della scoperta per circa un anno e più, la gente del Comasco ha vissuto tranquilla come se niente fosse accaduto. Il che significa che ha svolto le proprie attività normalmente e tra queste attività è molto probabile che l'acqua del torrente Lura avesse un ruolo importante. E poi c'è la nube radioattiva formatasi al momento della fusione del metallo contaminato. L'aria viene respirata con le particelle radioattive al suo interno e abbiamo visto cosa tutto questo può comportare per la salute delle persone. E questa nube da che parte se n'è andata? Verso la Francia? Verso la Svizzera? O verso Milano. È stata fatta un'indagine epidemiologica su malattie tipiche di questo avvelenamento, come le leucemie e il cancro? Le amministrazioni pubbliche hanno sempre tranquillizzato la popolazione, ma di dati dettagliati sull'accaduto neanche l'ombra. In Parlamento ci sono state interrogazioni parlamentari fatte da esponenti dei gruppi di sinistra, tra essi anche il nostro Gianni Tamino, insieme a Rutelli, all'epoca ancora schierato coi Verdi, e poi Ronchi e qualche altro. Ci sono documenti della AIEA, l'Associazione Internazionale per l'Energia Atomica, che ha praticamente il diritto di veto sulla diffusione di notizie sanitarie che riguardino le zone di fallout radioattivo. Così, senza il permesso di questa associazione, non si hanno notizie su quanto avvenuto a Chernobyl, a Fukushima, a Three Mile Island e ovviamente anche a Rovello Porro. Tuttavia, come sempre accade in queste strane circostanze, ci sono poi i curiosi, quelli cioè che non si lasciano fermare dalle prime avversità e vogliono cercare la verità a tutti i costi, per nascosta o occultata che sia. Lo hanno fatto, tra gli altri, quelli dell'associazione Mondo in Cammino, una onlus che ha come obiettivo un mondo libero dal nucleare. Nel 2013 parte una ricerca sulla questione della fonderia lombarda e così si scopre che nel dicembre del 1997, quindi 8 anni dopo il fattaccio, la 12ª Commissione Igiene e Sanità affronta un argomento di estrema importanza, vale a dire, lo leggo tra virgolette, indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Nella relazione si cita il caso di Rovello Porro e quell'aggettivo diffuso indica che l'inquinamento di cui si parla non è affatto circoscritto all'area della fabbrica, come molti volevano far credere. Vi leggo il passaggio del testo originale della Commissione. Riteniamo fondamentale che tale decreto trovi applicazione. Infatti, possono verificarsi nuovamente casi di contaminazione gravi come quello verificatosi qualche anno fa in Lombardia, quando ci si accorse della contaminazione solo dopo che essa era arrivata nel Po, ben a valle della fonderia considerata. Quando poi si è risaliti ad una fabbrica di Rovello Porro, ci si è resi conto che la contaminazione si era ormai diffusa non solo nel prodotto finito, ma in tutta la fabbrica e l'ambiente circostante. In quell'occasione lo Stato si assunse tutto il peso economico della decontaminazione. È chiaro però che questa situazione non può protrarsi nel tempo. Il costo di lavorazioni realizzate con materiali potenzialmente pericolosi non può e non deve essere sostenuto dai cittadini. Chiuse le virgolette. Forse non si dovrebbe aggiungere altro, ma ci sono altri punti che è meglio sottolineare. Dal testo si capisce che l'incidente sia stato scoperto con grande ritardo, come ho già ampiamente detto, e che viene considerato grave. E poi c'è quel passaggio sul prodotto finito. Significa che non solo i telai delle automobili si sono portate dietro la contaminazione, ma che nessuno sa dove i materiali sono finiti in quei 15 mesi di ritardo. E poi cosa significa circostante? Quanti chilometri misura l'ambiente circostante? E quali dati sono disponibili sulla reale consistenza della sorgente radioattiva e quali abbattimenti si sono avuti con la decontaminazione a spese dello Stato? Sono queste le domande che hanno spinto Massimo Bonfatti, appunto, della Onlus Mondo in Cammino, e Paolo Scampa, presidente dell'AIPRI, cioè l'Associazione Internazionale per la Protezione dei Raggi Ionizzanti, a risollevare il problema. Il nodo centrale della loro azione sembra proprio essere la mancanza di dati, pur essendo l'incidente di Rovello citato in molti documenti come emblematico, cioè come un punto di riferimento. La denuncia dei due rappresentanti dell'Associazione Mondo in Cammino e AIPRI è rivolta alle autorità locali, sindaci, provincia, autorità sanitarie e così via. Come sempre accade, ovviamente non solo nel nostro paese, le risposte tranquillizzanti non si sono fatte attendere. Mettere in subbuglio la popolazione, insinuare il dubbio che l'acqua che si beve o che si dà al bestiame o che si usa per annaffiare i broccoli e i pomodori sia addirittura contaminata da sostanze radioattive è una politica da evitare assolutamente. D'altra parte, anche seminare il panico senza giustificato motivo non è una cosa bella da fare. Ecco dunque che all'indomani della denuncia di Bonfatti e Scampa le smentite e controsmentite non si sono fatte attendere. Ne leggeremo solo qualcuna di quelle pubblicate dalla stampa e pertanto attendibili, visto che non sono mai state contestate dagli interessati. Torniamo indietro di 2 anni esatti, nel marzo del 2013. Ma prima prendiamoci un respiro e ascoltiamo un'altra canzone. Ora, a chi piace il rock non serve dire nulla, ma agli altri suggerisco di ascoltarla comunque perché è una pietra miliare di questo genere musicale. Racconta dell'incendio del Casinò di Montreux in Svizzera, provocato da un fan di Frank Zappa alla fine di un suo concerto con un razzo segnaletico. La mattina sul lago si vedeva molto fumo. Si vedeva del fumo sull'acqua. Smoke on the water, i Deep Purple. Thank you. Deep Purple, Smoke on the Water, un grande, 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 grande pezzo. Ora, eravamo rimasti alle dichiarazioni in risposta alle sollecitazioni dei nostri due amici. La prima dichiarazione è di Giuseppe Sgorbati. La raccolgo dall'articolo di Anna Campaniello sul Corriere di Como del 4 aprile 2013. Sgorbati è il direttore tecnico-scientifico di ARPA Lombardia, l'ente statale preposto proprio alla protezione ambientale. Vi leggo tutto l'articolo, non è molto lungo. Il materiale conservato nel deposito della Premoli a Rovello Porro sarà messo in sicurezza entro la fine dell'anno, anche se rimarrà in loco fino all'individuazione di un sito nazionale idoneo al ritiro definitivo di questi rifiuti. I controlli costanti effettuati all'esterno del capannone dimostrano che non c'è alcun rischio per la salute né alcuna contaminazione. Complessivamente si tratta di 240 metri cubi di materiale, parte in cumuli e parte in fusti, contenenti cesio 137. L'alluminio radioattivo era contenuto in una partita acquistata dalla nota fonderia Comasca da una società molto probabilmente dell'ex Unione Sovietica. Nei giorni scorsi ha suscitato preoccupazione una relazione redatta e diffusa da Massimo Benfatti, referente di Mondo in Cammino, e da Paolo Scampa, responsabile dell'AIPRI. I due hanno parlato di una Chernobyl italiana e chiedono chiarimenti e dati certi su una situazione a loro dire grave e allarmante, ma anche sottovalutata e ignorata a lungo, con possibili conseguenze dirette per la salute. Un rischio però seccamente smentito dall'ASL e dall'ARPA. Dall'azienda sanitaria locale di Como assicurano che la situazione è costantemente monitorata. Facciamo periodicamente incontri con tutti gli enti coinvolti, fanno sapere da via Pessina. I sopralluoghi non hanno mai dato esiti preoccupanti. In particolare, poi, non è mai emerso alcun dato epidemiologico particolare tra i residenti della zona. Il direttore dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia, entra ulteriormente nel merito. Negli ultimi anni sono stati svolti numerosi controlli congiunti tra ASL di Como e ARPA e i test hanno dimostrato che non sussiste alcun pericolo radiologico all'esterno del capannone. Gli ulteriori interventi attualmente allo studio sono mirati solo ad aumentare il livello di sicurezza in caso di incidente, un'ipotesi remota ma non del tutto escludibile che possa comportare danni al capannone. Pensiamo ad esempio ad un terremoto, una tromba d'aria o un incendio. Al momento il materiale non può però essere spostato da Rovello Porro. Il materiale è ancora stoccato all'interno dell'azienda essenzialmente per l'indisponibilità di un sito nazionale idoneo al ritiro definitivo di questo tipo di rifiuti. Apro una piccola parentesi, di questo argomento, cioè del sito nazionale, parlerò alla fine di questa puntata. L'operazione di messa in sicurezza è stata programmata e sarà eseguita probabilmente entro l'anno 2013. I costi per portare all'estero i rifiuti sarebbero esorbitanti e il materiale, sistemato in contenitori già idonei anche per il trasporto, rimarrà poi nel magazzino in attesa che l'Italia individui un sito idoneo allo stoccaggio. Esclusi comunque rischi per la salute. I ripetuti controlli effettuati già nel 1990 hanno dimostrato che la contaminazione all'esterno dell'azienda e il conseguente assorbimento da parte della popolazione fosse da giudicare non significativo dal punto di vista sanitario, commenta Sgorbati. Tutte le attività svolte finora sono state comunicate alla magistratura di Como e puntualmente seguite. L'azienda, pur non essendo responsabile dello stato di contaminazione, ha condotto con regolarità tutti i controlli radiometrici necessari per la verifica del livello di sicurezza dell'insediamento. Questo è l'articolo che compare appunto il 4 aprile sul Corriere di Como. Il titolo di questo articolo è «Il cesio di Rovello non è pericoloso» e questo è di per sé fuorviante perché non esiste cesio 137 né a Rovello né in alcun altro posto al mondo che non sia pericoloso. Ma le lamentele di Mondo in Cammino erano centrate soprattutto sulla mancanza di informazioni e in questo senso non c'è nessuna rassicurazione da parte del dirigente dell'ARPA Lombardia e, come ormai ripetuto varie volte, il fatto che ci siano stati 15 mesi di vuoto dopo l'incidente significa fuoriuscita, significa deposito nei terreni, nelle acque, significa fallout radioattivo di cui nessuno pare sapere niente. Del resto, nel maggio del 1990, lo stesso Sgorbati faceva dichiarazioni molto differenti. Allora era un fisico del presidio di igiene e prevenzione di Milano che dichiarava, aperte virgolette, la notizia ci è arrivata confidenzialmente e quindi informalmente dall'Enel di Caorso alla fine del mese scorso. È l'Enel che per legge deve effettuare i monitoraggi periodici nella zona attorno alla centrale, comunicando i risultati all'Enea, l'ente di controllo. Non so se questa procedura sia stata eseguita. Questo dichiarava appunto nel 1990. Come vedete, quindi, una vicenda piena di mistero ancora oggi. Quello che sappiamo è che un anno dopo questo carteggio, ARPA, l'ARPA Lombardia, emetteva una dichiarazione ufficiale indirizzata ai comuni interessati, alle autorità sanitarie e di controllo ambientale, in cui elencava tutti i monitoraggi e rilievi fatti. Si comincia il 18 aprile 2013, quindi dopo gli articoli e le risposte, e fino alla fine di quell'anno, cioè fino al dicembre del 2013. Questo documento viene accompagnato da una relazione tecnica. In essa è chiaramente dichiarato che nessuna delle fonti prese in considerazione presenta tracce sospette di cesio 137, se si esclude il cosiddetto fondo, conseguenza del fallout di Chernobyl e delle esplosioni nucleari sperimentate negli anni 60 e seguenti. Nel novembre del 2013 esce un documento interessante di Nucleco. Si tratta di una Nucleco, di una società per azioni, da 10 anni di proprietà di Sogin. Sogin ha il 60% delle azioni, mentre Eni ha il restante 40%, che ha come mission quella di mettere al sicuro le scorie radioattive e quindi anche di provvedere al decommissioning delle vecchie centrali nucleari italiane. È entrata dunque nella storia di una delle più chiacchierate truffaldine società del settore, la Sogin, di cui ho raccontato a suo tempo la storia proprio qui a Non ci credo. Ma oggi questo non c'entra niente. Quello che invece c'entra è il documento di questa società emesso nel novembre 2013 di fronte alle commissioni settima, scienza, istruzione e cultura, e decima, attività produttive, turismo e commercio. Sono due commissioni della Camera dei Deputati. Verso la fine di questa lunga relazione c'è un paragrafo dedicato alle situazioni radiologiche da porre sotto attenzione. Il testo è chiarissimo e parla di aree industriali o terreni contaminati da materiali radioattivi, prevalentemente da cesio 137, guarda caso. La maggior parte di queste situazioni si trovano in Lombardia, Puglia e Basilicata. Tra i comuni interessati viene citato proprio Rovello Porro, insieme ad altri quattro: Ambivere, Bergamo, Brescia, Tito Scalo, Potenza e Statte, provincia di Taranto. Ci vogliono, dice Nucleco, 100 milioni di euro per bonificare questi siti. E si tratta spesso di casi particolari, ad esempio quelli di contaminazioni in suoli privati, di cui oggi non si conosce più il proprietario, o situazioni in cui con molta difficoltà gli attuali proprietari sono in grado di provvedere ai costi della bonifica, anche perché spesso non sono loro i responsabili di quello che è accaduto. E conclude la relazione, aperte virgolette, è auspicabile in tal senso un intervento governativo che possa reperire gli opportuni fondi necessari a far fronte alla problematica facendo riferimento a forme di finanziamento pubblico o della comunità europea. Chiuse le virgolette. Insomma, quando noi parliamo in Italia di bonifiche, quello che manca prima di ogni altra cosa sono i soldi. Dunque, per Nucleco, il problema di Rovello Porro, esiste e come. Che vogliano solo spillare soldi ai cittadini italiani o europei può essere un'ipotesi, anche se personalmente mi sembra abbastanza fantasiosa. Resta dunque il mistero attorno a questa situazione. Andando a leggere i blog e i forum del comune lombardo, si nota un certo disinteresse da parte della popolazione in generale, ma c'è anche qualcuno a cui la faccenda resta decisamente indigesta e vorrebbe, come i due personaggi che abbiamo conosciuto prima, che tutta la verità venga a galla. Perché, dicono, la frase di Bertolt Brecht qui ci sta benissimo: chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi conoscendola la chiama bugia è un delinquente.
fondo questa mia vita è un eterno concerto, un palcoscenico aperto, animato ogni giorno di più. La mia mente si accende, il destino qui gioca i suoi assi. Se solo potessi non smetterei più. Una sorta di alchimia che ci vuole qua. Basta un niente di magia, tutto il resto banalità.
Una foto, un saluto e ciascuno si goda Renato. Dopo tanto silenzio era giusto arrivasse anche a te. Malinconico, ironico e sempre così innamorato. Quando tu con coraggio gli mostri la tua verità.
Anime che cantano anche quando è inverno. Amori si tramandano. Lui è sempre più fiero di voi, più fiero che mai.
Dimmi come ti va,
poeta.
Questo tempo è crudele, si sa,
poeta.
Dimmi come ti va, poeta. Qualcosa di più è andata bene perché sei vivo.
Gli aguzzini però nessuno li schioda da lì. Un tocco di genialità puoi farli sparire così.
Dimmi come ti va,
poeta.
Come la musica è bene che fa,
poeta.
E ancora la tua dignità e il tuo padre. Ci siamo reciprocamente già contaminati.
In questo viaggio rubato per sempre a una sporca routine.
Mille volte caduti, mille volte rialzati.
Questa nostra determinazione ci premia così.
Storie che coinvolgono. Sempre pronti a spenderci, basta un poco di sincerità ad accenderci. Dimmi come ti va,
poeta.
Quando fare il sipario che fai,
poeta.
Dov'è che ti nutrirai, poeta? Senza luce anche tu,
poeta.
Sei piccolo ancora di più,
poeta.
Riempila adesso se puoi la scena.
Per te, se ancora successi otterrai, ma quando l'applauso non c'è, potrai sempre tornare da me.
Dimmi come ti va,
poeta,
quella musica è bene che fa,
poeta,
e ancora la tua dignità è il tuo pane.
Grande, grandissimo pezzo questo, Renato Zero e Mario Biondi, Non smetterei più, bellissima canzone. E adesso cambiamo argomento, ma non del tutto, perché continueremo a parlare di rifiuti radioattivi nel nostro paese, però non faremo più riferimento alla situazione di Rovello Porro di cui abbiamo parlato prima. Tutti sanno che in Italia hanno funzionato 4 centrali nucleari che hanno prodotto le loro scorie. A queste vanno aggiunte tutte quelle che in un modo o nell'altro si ottengono da attività di studio, di ricerca o di cura negli ospedali. Poi c'è anche un'altra questione. Quando il combustibile delle centrali si esaurisce, viene spedito in centri di riprocessamento dove si riesce a tirarne fuori sostanze ancora utili, come ad esempio il plutonio. Questi centri non ci sono dappertutto. Addirittura alcuni paesi ne hanno fatto un business. Per esempio la Gran Bretagna guadagna dei bei soldini nell'operazione, che è meglio dire è subito, è rischiosa e costosa. Infatti gli inglesi, molto pragmatici, hanno pensato: tanto noi di materiale radioattivo ne abbiamo comunque in casa a causa delle nostre centrali, un po' di più o un po' di meno non cambia le cose, quindi tanto vale guadagnarci. E così si sono presi in carico una parte delle barre del combustibile giapponese. Un ragionamento simile ha fatto anche la Francia. Noi non abbiamo dei centri di riprocessamento, per cui le barre usate dalle nostre centrali devono essere spedite all'estero. Buona parte sono in Francia, alle Hague, nel nord del paese, nel centro tra l'altro gestito da Areva, quindi dallo Stato. Quello che resta alla fine del processo viene vetrificato, ma non può comunque finire dentro la dispensa o sotto il letto. Deve essere stoccato in profondità o comunque in un luogo sicuro, sperando che non succeda niente per qualche centinaio d'anni. Quello che resta, nel caso di clienti stranieri come lo Stato italiano, viene spedito di nuovo a casa loro, cosa che avverrà anche per noi nei prossimi anni, dal 2017 al 2025, a seconda degli accordi presi. Ecco dunque un altro motivo per avere in mente dove sistemarle queste scorie, cioè dove creare un sito di contenimento nazionale per il materiale radioattivo. Questo è il punto più dolente, anche se non l'unico, dell'industria nucleare, perché oggi nessun paese al mondo, nemmeno chi ricava dal nucleare parte importante della propria energia elettrica, sa come fare a risolvere questo problemino. Detto di Le Hague, altro materiale radioattivo italiano è a Sellafield in Gran Bretagna e un altro po' in Svezia. Facendo la somma di tutto, si arriva, secondo i dati forniti, a circa 90.000 metri cubi, che decisamente non sono pochissimi. In mezzo a questo grande mucchio ci sono scorie più pericolose ed altre che lo sono di meno. Si distinguono, come ho già spiegato, per il tempo di decadimento. Abbiamo già visto all'inizio che mentre per il cesio 137 basterà, si fa per dire, aspettare qualche secolo, per il plutonio servirà un deposito che tenga per centinaia di migliaia di anni. E il fatto che il plutonio sia una piccolissima parte del totale non sposta assolutamente la questione, perché comunque quella piccolissima parte deve essere stoccata in maniera sicura per tutto questo tempo. Ecco allora che il problema si sposta. Come si costruisce un deposito simile? I tentativi di realizzare siti permanenti sono falliti perfino negli Stati Uniti, dopo averci speso tra l'altro un sacco di soldi e dopo aver scoperto varie truffe per convincere i cittadini, ma soprattutto i finanziatori, che tutto era a posto e andava benissimo. E così, a 65 anni dall'avvento del nucleare cosiddetto civile, la società che su di esso ha basato gran parte del proprio sviluppo non ha la più pallida idea di come fare a buttare l'immondizia prodotta. E questo dà la misura dell'intelligenza della specie che governa il nostro pianeta. Ma torniamo a noi, ai nostri 90.000 metri cubi di scorie da sistemare. Costruire un deposito permanente non è come fare una casa. Ci vuole tempo e soprattutto occorre sapere bene come comportarsi. L'incarico di dismettere centrali e di stoccare il materiale radioattivo della Sogin, finanziata coi nostri soldi, molti dei quali negli anni passati sono spariti o in conti personali o in finanziamenti assurdi. Ma di questo vi ho già parlato in una trasmissione dello scorso anno e oggi non ci interessa, non ci torniamo su. I criteri di costruzione però sono questioni tecniche e vanno lasciate ai tecnici. Ecco perché, una volta eliminata l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, si è deciso che deve essere l'ISPRA a fornire le indicazioni opportune, e sarà in base a queste indicazioni che Sogin dovrà comunicare l'elenco delle località papabili per così grande fortuna. È facilmente prevedibile che la scelta non sarà per niente semplice, ricordandoci anche della reazione degli abitanti di Scanzano Ionico, che riuscirono ad impedire che il loro comune diventasse zona di stoccaggio come voluto dal governo Berlusconi di allora, con una specie di insurrezione collettiva. Ci sono state interrogazioni parlamentari preoccupate al governo per sapere come procede questa faccenda. In effetti, le scorie italiane, cioè quelle attualmente sul suolo italiano, sono tenute nelle vecchie centrali e nei centri di ricerca e di stoccaggio di Saluggia in Piemonte e di Casaccia nel Lazio, oltre che all'ITREC di Rotondella, che era un centro di ricerca, e in piccole parti in altri centri. Situazione che crea pericoli sia per l'ambiente, che potrebbe essere contaminato, che soprattutto per la salute delle persone che abitano in quelle zone. Per capirci qualcosa di più basta andare nel sito di ISPRA. Si tratta, come sapete, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e precisamente si va nel Dipartimento Nucleare, virgola, Rischio Tecnologico e Industriale. Già questo nome mette un pochino i brividi. Qui c'è un brevissimo documento che possiamo riassumere in due punti. Il primo fa chiarezza sul fatto che il deposito sarà permanente solo per le scorie meno attive, da usare quindi per qualche secolo. Le scorie più pericolose saranno tenute qui il tempo necessario a capire, anche a livello europeo, come fare a metterle in sicurezza. Quindi non si sa assolutamente come comportarsi. Il secondo punto richiama sul fatto che in Italia non esiste un'agenzia per la sicurezza nucleare soppressa nel dicembre 2011 col decreto di contenimento della spesa chiamato il Salva Italia. I compiti sono stati assegnati provvisoriamente all'ISPRA. Questa non si sogna nemmeno di dare indicazioni precise prima di aver sentito le agenzie per la sicurezza nazionale di altri paesi che hanno tutti lo stesso tipo di problema. C'è però un secondo documento fondamentale che è del 9 gennaio 2014, che riporta la relazione che l'ISPRA ha fatto di fronte a due commissioni del Senato, la decima, quella Industria, Commercio e Turismo, e la tredicesima, Territorio, Ambiente, Beni Ambientali. La relazione è piuttosto lunga, sono oltre 20 pagine, ed è scritta con linguaggio molto tecnico, però possiamo riassumerla così. Si comincia ricordando lo stato dell'arte, le centrali, le scorie, quelle in Italia, quelle all'estero e il ruolo dell'ISPRA. Ed inoltre si sottolinea come nel nostro paese ci siano già alcuni siti di stoccaggio funzionanti approvati tecnicamente dall'ISPRA e politicamente da dei decreti governativi oppure ministeriali. Per esempio funzionano presso alcune delle vecchie centrali come quella di Garigliano oppure presso centri di ricerca come quello di Casaccia e altri ancora. Se la maggior parte del nostro combustibile nucleare esausto è già stato spedito all'estero, come dicevo prima, ci sono ancora circa 30 tonnellate da riprocessare nei siti piemontesi. E poi c'è l'ITREC di Rotondella con 2 tonnellate di materiale radioattivo che dovrebbe essere restituito ai legittimi proprietari, una centrale nucleare degli Stati Uniti che non c'è più. Questa è una storia allucinante che vi ho raccontato al suo tempo e che purtroppo non abbiamo il tempo oggi di ripercorrere. La relazione fa una lunga disquisizione, certamente opportuna, sull'iter da seguire per disattivare una centrale nucleare. Forse è superfluo dire che esistono norme internazionali e suggerimenti, ma che sono piuttosto vincolanti, di cui non si può non tenere conto. Sia l'Agenzia Internazionale, la IAEA, International Atomic Energy Agency, e la VENRA, la Western European Nuclear Regulators Association, una task force che si occupa di sicurezza nucleare nell'Europa occidentale, cioè tutte queste agenzie, hanno messo a punto strategie che vanno seguite in questo settore. Il fatto è che da noi alcune procedure sono già state scritte ed approvate, mentre in altri casi mancano completamente, come per la centrale di Latina e il sito ITREC in Basilicata. E qui arriviamo al punto cruciale. Perché, dice l'ISPRA, e non si può che essere d'accordo con lei, sono tutte belle parole, belle frasi scritte sui documenti, ma senza un sito di stoccaggio nazionale definitivo non si va da nessuna parte. La disattivazione, insomma, non è proprio possibile. Del resto, questo è anche quello che sottolinea la direttiva europea, per chi volesse controllare la numero 96 del 2013, e non si può farla franca non rispettandola. A vedere bene, continua l'ISPRA, ci sono alcuni siti italiani già approvati e addirittura realizzati che però non hanno nemmeno le caratteristiche minime per essere considerati idonei. E allora cosa si può fare? Lo vedremo tra pochissimo. Burning, burning, burning. I care, but when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever, fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, you give me fever. Come on, I'm burning. Temperature's rising. Oh.
sun lights up the daytime, the moon lights up the night. I light up when you hold me tight, because I know you're gonna treat me right. You give me fever when you touch me, fever when you hold me tight.
Fever
in the morning, fever all through the night. You give me fever. Stop me. She told him, Daddy, don't you dare. He give me fever in the morning, fever on through the night.
Fever
when you hold me, fever when you squeeze me tight. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight.
Fever
in the morning, fever on through the night. Burning, 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 temperature's rising. Burning, 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 temperature rising.
You give me fever in the morning. You give me fever in the night. In the night.
Mm-hmm. Now that you have heard my story, every single word is true. And baby, if you get close to me, you're gonna feel the fever too. You get my fever when I kiss you, fever when I hold you tight.
Fever
in the morning, fever on through the night. You get my fever. You get me fever.
Fever, una canzone famosissima scritta nel 1958 da Little Willie John, lo sfortunato cantante morto a 30 anni in carcere dove era finito per aver accoltellato un uomo, qui nella versione molto particolare tutta reggae di Johnny Osborne. Torniamo al discorso delle nostre scorie, delle scorie italiane nucleari. Il governo aveva, come ho già detto, incaricato l'ISPRA di far sapere come si potesse scegliere un sito idoneo e quali caratteristiche avrebbe dovuto averlo. Insisto sul fatto che stiamo parlando di un sito definitivo solo per le scorie a bassa e media attività. Per quelle ad alta attività e quindi ad elevato rischio è notte fonda. Tra le tante caratteristiche una risulta propedeutica. L'acqua è un elemento indispensabile per il funzionamento delle centrali a fissione, perché serve per raffreddare il reattore durante la produzione, ma è un elemento che non deve assolutamente esserci dalle parti di un deposito come quello di cui stiamo parlando. Se guardiamo al resto dell'universo nucleare, notiamo come ci sia una grande differenza nei progetti, o negli studi meglio, per lo stoccaggio di materiali radioattivi a bassa o media attività e gli altri. Per i primi si parla di depositi in profondità, 50-100 metri sotto il suolo, mentre per gli altri si parla di depositi geologici, quindi a profondità molto maggiori, fino a circa 1000 metri. Non c'è traccia al mondo di questo tipo di depositi. Certo, ci si sta lavorando, ma a sentire i tecnici dell'ISPRA non se ne parla per almeno altri 20 anni, quando i paesi oggi più avanti, Svezia e Finlandia, potranno forse realizzare il primo progetto. Queste difficoltà hanno fatto cambiare rotta alle proposte dell'ISPRA, che parla di un deposito in superficie con annesso parco tecnologico dove continuare la ricerca in questo settore della scienza. Seguendo tutti i criteri internazionali e analizzando i progetti dei paesi europei, si è arrivati a stabilire che serve una guida tecnica, che è stata chiamata Guida Tecnica 29. Al governo è stata consegnata una, cito testualmente, versione preliminare della Guida Tecnica numero 29, con questo titolo: criteri per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività. E questa è indirizzata, questa guida, ad indicare i criteri per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento di questo tipo di rifiuti. E allora leggiamoli questi criteri, così come riportati nella relazione dell'ISPRA al Senato. Io mi sono permesso di tradurli in un linguaggio meno tecnico, perché sennò sì, magari perdiamo qualcosa nella precisione assoluta, ma sicuramente ci guadagniamo in comprensione. Serve stabilità geologica ed idraulica, insomma zone a rischio sismico e di alluvione sono da escludere. Serve una zona dove esistano barriere naturali che impediscano i radionuclidi di finire in atmosfera. Bisogna che il progetto del sito tenga conto delle leggi vigenti in modo assoluto. La tutela del territorio, del patrimonio artistico e naturale non può essere discussione, quindi niente parchi naturali o dentro la Cappella degli Scrovegni. L'area deve essere isolata da attività umane attuali, ma anche che si possano prevedere in un lungo periodo. Insomma, se in Italia avessimo un deserto, andrebbe benissimo. L'area deve essere lontana da risorse naturali del sottosuolo già sfruttate o che potranno esserlo in futuro, lontano dunque da giacimenti di qualsiasi genere. Il deposito andrà tutelato da condizioni meteorologhe estreme, probabilmente si riferisce ancora a zone sismiche di smottamento di alluvioni o analoghe. Questi criteri di esclusione, come sembra ovvio, servono ad eliminare dall'elenco le zone che non rispondono ai criteri appena descritti. Certo, rientrare nei casi visti sarà a questo punto come avere il biglietto vincente della lotteria di Capodanno. Non è da escludere che i comuni litigheranno per essere riconosciuti a rischio sismico alluvionale. La relazione di Ispra infatti sottolinea che, aperte virgolette, l'applicazione dei criteri di esclusione è effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche già disponibili per l'intero territorio nazionale e immediatamente fruibili anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi geografici. E conclude: i criteri di esclusione e i criteri di approfondimento rappresentano i requisiti minimi da soddisfare per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento di rifiuti radioattivi sempre a bassa e media attività. Infine, nelle previsioni di Ispra c'è una voce che non può essere per niente sottovalutata, la spesa. La spesa prevista per le operazioni di decommissioning è tra i 6 e gli 8 miliardi di euro, ovviamente a carico dei contribuenti. La palla adesso passa al governo e alla Sogin, alla quale spetta il compito di realizzarlo questo sito entro, si dice, il 2021 al massimo. Nel 2021, tuttavia, le scorie che attualmente sono alle Aghe e a Sellafield saranno tornate indietro da qualche anno. Chissà dove avranno soggiornato nel frattempo. Detto questo, possiamo passare alle notizie di stretta attualità. Una settimana fa esce un articolo su Il Fatto Quotidiano, nella sezione Ambiente e Veleni, che parla proprio di questo argomento, e cioè dello stoccaggio delle scorie nucleari. Abbiamo appena visto che Ispra ha varato la guida tecnica 29 per la realizzazione del sito, ma c'è un'altra guida tecnica precedente, la numero 26, che dal 1987 è la Bibbia in termini di scorie nucleari. Il problema è infatti quello della classificazione in base alla loro pericolosità, come oggi abbiamo ampiamente detto e discusso. Quella guida tuttavia è obsoleta e andrebbe aggiornata. Ora, non si tratta di un desiderio espresso al bar, si tratta di una precisa richiesta dell'Unione Europea che chiede di aggiornare quella guida. Il governo italiano ha risposto un anno fa con un decreto, il numero 45 del 2014, in cui impegnava il Ministero dell'Ambiente a provvedere entro 180 giorni, 6 mesi, ma di giorni ne sono passati molti di più, quasi il doppio, e delle nuove disposizioni nessuno sa niente. Né l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nazionale, né il Programma Nazionale per la Gestione del Combustibile Esaurito, che dovevano pubblicare le novità entro il 31 dicembre scorso. Mentre gli organi politici preposti non facevano un tubo, l'ISPRA continuava il suo lavoro, in particolare ridefiniva le categorie di rischio in cui inserire le scorie radioattive, vale a dire in quali bidoni devono andare a finire i vari elementi, dove va il cesio, dove va lo stronzio, dove va l'indio, dove va questo, dove va il plutonio e via discorrendo. Tutto bene dunque? Per niente a sentire le lamentele di tre parlamentari, Gianni Girotto, Paola Nugnes, Gianluca Gastaldi del Movimento 5 Stelle, che hanno presentato un'interpellanza al Ministero dell'Ambiente. In questa interpellanza viene sottolineato come la nuova classificazione, che porta da 3 a 6 le categorie di scorie, non abbia minimamente interessato i tecnici e gli esperti, vale a dire fisici e scienziati operanti nel settore, e neppure l'Istituto Superiore di Sanità, che invece avrebbe dovuto essere coinvolto in base ad una legge che ha ormai 20 anni. L'ISPRA, il 19 dicembre scorso, ha inviato agli esercenti di impianti nucleari e agli operatori del settore raccolta e deposito il prospetto con i criteri di revisione della guida per raccogliere le loro osservazioni. E questa è una tipica procedura italiana, lasciare che a scrivere le regole siano i controllati e non invece i controllori. In campo sono scesi anche nomi di altissimo livello nella scienza e nella tecnica, ma anche nella politica. Lo hanno fatto per esempio Massimo Scalia, Giorgio Parisi, Lamberto Matteocci, sulle cui competenze scientifiche e tecniche mi pare non ci possano essere dei dubbi. Finora le tre categorie dividevano scorie con tempo di dimezzamento di giorni, quelle con circa 30 anni come il cesio e quelle con secoli o millenni come il plutonio. L'articolo del Fatto Quotidiano chiude così. Ecco allora l'elemento di preoccupazione. Con una classificazione su 6 livelli di radioattività, una parte di scorie con tempi di dimezzamento decisamente più lunghi potrebbe essere conferita alla cementazione, costituendo una sorta di impurità che spingerebbe oltre i 300 anni il tempo per la loro neutralizzazione e costituirebbe una difficoltà in più nella progettazione del deposito. Se il 98% ha una decadenza in campo a 10 anni, ma il 2% a 1000, non è più scontato che quel 2% finisca automaticamente nella categoria massima protezione, la terza della vecchia classificazione. L'errore e la violazione rimessi agli stessi operatori industriali avrebbero margini molto maggiori, un po' come capita nei condomini per la separazione di umido, vetro e carta, solo che il rischio non è una multa agli inquilini. Mary J. Blige, Natural Woman, è un brano straordinario di questa cantante incredibile di New York. Con questo brano termina la puntata di Non ci credo di oggi, di 14 marzo. Domani, poco prima delle 5, andrà in onda la replica registrata e a breve potrete avere il podcast che troverete sul mio sito personale noncicredo.org. Noi ci sentiamo di nuovo in diretta tra 15 giorni alla fine di questo mese per nuove analisi di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Subito dopo Non ci credo prende il via una nuova trasmissione. Si tratta di 4 puntate, una ogni 15 giorni, condotta da una conduttrice che sono certo tutti voi ricorderete per le sue memorabili spiegazioni della Divina Commedia, Irene Barrichello, ma accompagnata questa volta da Sebastiano Leotta, un professore di filosofia e storia. Ecco, loro vi parleranno della Prima Guerra Mondiale, ma voglio lasciare poi a loro il piacere, sono già in studio, di spiegarvi nei dettagli di cosa si tratta. A Irene comunque do con grande piacere il bentornato e all'altro conduttore invece il benvenuto a Radio Cooperativa. Successivamente andrà in onda la replica di Ogni Cosa Illuminata, poi alle 8:10 ci sarà la puntata di Celentaneide con Alberto ed infine questa sera alle 9:30 la trasmissione Io ci sono e tu, musiche e saluti da casa, in cui, lo dico purtroppo per voi, dovrete sopportare ancora la mia presenza con una amica in studio. Vi lascio con un ultimo brano jazz e con probabilmente il miglior pianista che questo genere abbia mai avuto, Dave Brubeck. Nei suoi 92 anni di vita ha attraversato epoche e stili musicali, portato novità importanti al jazz come è avvenuto con questo Take Five, scritto da Paul Desmond per il quartetto di Brubeck, in cui compare, proprio per volere del pianista, uno dei primissimi assoli di batteria, all'epoca considerata solo uno strumento di accompagnamento ritmico. Anche la metrica di 5 quarti, da cui il titolo, appunto Take Five, è una novità assoluta per il jazz. Ascoltatelo perché è delizioso. Da Mario un abbraccio e il solito affettuoso saluto. Thank you.